8 minuti primi, come annunciato ritorniamo in diretta e salutiamo Marco Armiero che oggi ci ha fatto visita proprio qui negli studi della radio, che è cosa che ci fa sempre molto molto piacere. Intanto buongiorno Marco, benvenuto qui con te per parlare del tuo libro che andiamo a presentare oggi, edito da Einaudi, si chiama L'era degli scarti, cronache dal Pleistocene. Allora, la prima domanda ovviamente sarà che cos'è questo Pleistocene. Prima del Pleistocene, però, che credo che sia, come dire, ignoto a chi ci ascolta, partirei da un altro termine che è assai più noto, ovvero sia Antropocene. Il tuo libro parte da qui, dall'idea e dallo studio del concetto di antropocene. Ti farei cominciare subito da questo, perché tu dai una data precisa all'inizio dell'uso di questo termine, ovvero se una conferenza in Messico di una ventina d'anni fa. Questa data è precisa, meno preciso però mi pare di aver capito è la data in cui si possa far iniziare effettivamente l'antropocene, perché ci sono alcuni studiosi che addirittura fanno risalire l'inizio dell'antropocene addirittura alla rivoluzione neolitica di circa 10.000 anni fa, cioè quando i nostri progenitori hanno cominciato ad addomesticare gli animali e a diventare agricoltori. Per altri invece questa data deve essere portata molto molto più avanti nel tempo. Ecco, ti farei cominciare da questo, e soprattutto quando c'è questo passaggio dall'antropocene al Pleistocene di cui parli tu, a questa era degli scarti.
Vabbè, innanzitutto ti ringrazio tanto, perché sono proprio felicissimo di essere qui con te, con tutti e tutte quelle che ci ascoltano. Non è un modo di dire, insomma, sono proprio emozionato a essere in un posto come questo, che è stato così importante e che è così importante. Il libro comincia con questa antropocene, no? C'è una specie di una piccola ossessione sull'antropocene. Non so se è la mia bolla, perché sai, ognuno di noi vive una bolla.
Per forza di cose, diciamo, ognuno ha i suoi interessi specifici.
Sì, e sei convinto, quello è il panico, è quando sei convinto che i tuoi interessi specifici sono gli interessi del mondo, quella è la cosa che mi spaventa.
A proposito di bolla, noi non abbiamo detto, tu di mestiere nella vita fai lo storico.
Nessuno è perfetto.
Ok.
Sì, faccio lo storico. E quindi sì, l'antropocene se ne parla tanto, no? Se uno dovesse dire proprio in soldoni che è l'antropocene sarebbe l'era degli umani, no? L'era in cui gli umani sono diventati una forza in grado di cambiare quello che si dice i cicli biogeochimici del pianeta. Tanto per capirci, l'idea non è gli umani che cambiano il territorio intorno a loro, quello abbiamo sempre fatto con l'agricoltura, con l'incendio di una foresta, eccetera. Cioè, qui l'idea è che si cambia completamente, diciamo, il sistema Terra come sistema. Quest'era degli umani è l'era che succede all'Olocene, che è l'era dell'equilibrio, ed è l'era in cui gli umani stanno cambiando appunto il sistema Terra, e soprattutto ovviamente come tutti e tutte staranno pensando il cambio climatico, ovviamente la cosa più forte e più chiara di tutto questo. Ora, quando sia nato l'antropocene, tutto quello che ha a che fare con l'antropocene, secondo me è una questione politica, è mascherata da una questione scientifica, ma è soprattutto una questione politica. Quindi quando nasce l'antropocene, quando nasce questi umani in grado di cambiare il sistema Terra, tu dicevi forse il neolitico, in molti hanno detto che era invece la rivoluzione industriale, no? Quindi siamo più o meno al 700, siamo in Inghilterra, no? C'è anche tutto un portato eurocentrico, coloniale, il centro del mondo, l'Inghilterra.
Il vapore
e carbone, no? Invece un po' di altri studiosi dicono che invece dobbiamo andare un po' più avanti ancora, e parlano di una cosa che si chiama la grande accelerazione. Dagli anni più o meno 50 in poi c'è questa grande accelerazione che porta ad accelerare tutto. Ci sono questi grafici che vi trovate anche su internet, se ve li cercate, no? Si chiamano appunto i grafici della grande accelerazione, che sono tutti grafici fatti con la forma del bastone dell'hockey, cioè partono bassi bassi
e poi
si impennano, ed è divertente perché si può fare con tutto, cioè la popolazione, l'urbanizzazione, l'aumento di CO2, i McDonald's, gli automobili, quello che ti pare, non lo so, ok? E però perché è importante la grande accelerazione? Perché c'è veramente una cosa che in inglese si chiama il Golden Spike, cioè il chiodo d'oro che i geologi devono trovare nella stratigrafia terrestre, perché se no domani mi invento il Marcocene, l'era di Marco Armiero, però poi è difficile che trovi il Golden Spike, il chiodo d'oro che te lo fa trovare st'era di Marco Armiero. Quindi qual è il Golden Spike dell'antropocene e della grande accelerazione? L'atomica. Cioè a un certo punto ci sono i residui dell'atomica, innanzitutto delle esplosioni appunto giapponesi, e poi quindi della Hiroshima e Nagasaki, ma poi anche le tante esplosioni, diciamo, della sperimentazione atomica. Quella si trova nell'atmosfera, però dicevo è tutto politico, no? E io per esempio invece sono un grande fan, non so se si può ridurre tutta una partita di calcio, ma insomma sono un grande fan di un'altra tesi, che è la tesi che si chiama la Orbis Spike, la Orbis Spike, che questi due studiosi invece dicono che forse l'antropocene nasce con la grande colonizzazione, con la conquista europea delle Americhe, perché a quel punto c'è un genocidio di popolazioni indigene, che porta in realtà a un grande sconvolgimento anche nei sistemi planetari. E perché mi piace questa cosa? Perché non è eurocentrica, perché ci racconta che capitalismo e colonialismo, schiavismo stanno insieme, non c'è un passaggio, prima eravamo schiavisti poi arriva il capitale, in realtà è un continuo che racconta questa storia, l'oppressione della natura, l'oppressione delle popolazioni indigene, l'espansione coloniale e lo sviluppo della modernità capitalista stanno insieme. E quindi, sì, questa è un'ipotesi. Poi la grande critica dell'antropocene, non so se sto parlando troppo, è che l'antropocene dice che c'è sto noi, no? Noi umani siamo la forza geologica. Io dico sempre, ma chi sono questi noi? È strano, no, questa idea del noi, non so se sei d'accordo. A me mi ricorda quando vai a cena con gli amici, tu ordini la margherita, quello si prende l'aragosta, e quando poi finisce ciò che dai, facciamo alla romana.
Mi pare una perfetta sintesi, diciamo, di come vanno le relazioni economiche in questo mondo, ecco.
E quindi, sai, il noi dell'antropocene è molto dubbio. Praticamente no, c'è la metafora della casa in fiamme, no? Pensa a Notre Dame, no? Quando a Notre Dame la cattedrale di Parigi era in fiamme, c'è stata questa metafora, no? Il pianeta, la casa in fiamme, la nostra casa comune in fiamme, corriamo tutti, spegniamo l'incendio, figuriamoci, sembra che io so contrario a collaborare e spegnere l'incendio. L'unica cosa che io faccio notare è che quando la casa è in fiamme corriamo tutti a spegnere l'incendio, appena la casa non è in fiamme, c'è una bella piscina, l'aria condizionata, l'acqua potabile, il gabinetto che funziona, ci metti il filo spinato, l'allarme e 5 mandate alla porta d'ingresso. Come mai poi in quel caso funziona il confine polacco o bielorusso e quando invece è in fiamme tutti a spegnere l'incendio? Questo è un po' il dubbio.
E questo, diciamo, dà un po' il senso al libro che hai scritto, e credo anche a tutta la tua carriera universitaria. Perché hai scelto questo termine? Nel senso, diciamo, a prima vista uno potrebbe pensare di star di fronte a una sorta di narrazione tecnica di quanto sta accadendo finora. Invece, non dico che non è così, ma è così fino a un certo punto. Diciamo, tu utilizzi in qualche modo anche la metafora dei rifiuti per spiegare un po' come procede la società attuale e anche quali potrebbero essere, come dire, i piccoli accomodamenti da utilizzare per farla procedere meglio, no?
Guarda, io parlo di questo scene, è un po' antipatico usare questo anglismo, tra l'altro sembra quasi una moda. Prima stavamo chiacchierando parzialmente dovuto al fatto che sono un emigrato che vive all'estero da tanto tempo e fatica qualche volta con la lingua. Un po' è vero che il waste, la parola waste che significa rifiuto in inglese, è una parola in un certo senso bella, nel senso che c'ha un sacco di significati, no? Perché tu waste puoi intendere proprio il rifiuto, quello che sta all'angolo della strada, però waste vuol dire anche per esempio sprecare, tu puoi dire che se uno dice ad esempio wasted time, vuol dire che è sprecato il tempo, certo, eccetera, no? Quindi c'è qualcosa secondo me. E poi soprattutto quello che a me serviva molto dell'inglese, diciamo, questa volta, di un inglese molto creolo, perché la mia pronuncia non è proprio di Oxford, diciamo così, ecco, era il verbo. Mi serviva di waste, che non è solo una parola, come si dice, sì, ma invece anche un verbo, il verbo rifiutare, no? Che viene appunto, funziona nello stesso modo. E quindi il waste scene, innanzitutto, io lo dico molto chiaramente nel libro, non è una mia invenzione, nel senso, sì, per carità, sono venuto fuori con questa parola, ma credo che questa parola sta dentro un ragionamento più complessivo di critica dell'antropocene, che è molto radicata nella critica fatta da tanti compagni, compagne, studiosi, studiose, che per esempio Jason Moore, che è il cosiddetto capitalocene, cioè perché è importante il capitalocene? Basta con questa sciocchezza del noi, basta con questa storia che siamo tutti responsabili, però cavolo, stamattina no, non hai spento, non so, la luce, ma invece l'idea che lì c'è un sistema economico che produce quello che produce, no? Questo è il capitolo scene, e questo scene sta dentro quello, non la mia idea non è di soppiantare, per l'amor di Dio, diciamo, con Jason Moore ci lavoro, l'idea è di contribuire a un ragionamento comune. E parlo di questo scene perché? Perché secondo me però parlare di questo scene ci aiuta a dire delle cose, forse, no? Che aggiungere qualcosa al capitolo scene, per esempio che il capitalismo diventa incarnato, no? Si dice in italiano, forse diventa incarnato nei corpi degli umani e dei non umani, c'è la tossicità è sempre qualcosa di incarnato, non è quanto l'antropocene è molto disincarnato, una narrativa globale, mainstream, che parla del pianeta, il westocene ci aiuta a dire che questa poi narrativa globale diventa poi incarnata nelle cellule di cancro, nelle tossicità pompate dal sistema capitalistico dentro gli ecosistemi, dentro i corpi dei subalterni, delle subalterne. E l'altra cosa che mi interessava del westocene, da una parte era questo, si dice in inglese embodiment, che in italiano non viene benissimo, perché incarnato non so se è proprio la traduzione giusta, però da questa essenza di una cosa che sta dentro i corpi, che non è esterna, che non sta là fuori, ma che si mescola, che si mischia insieme ai corpi. E l'altra cosa che mi interessava del westocene, secondo me, era anche l'idea di essere una cosa molto locale, no? Quanto l'antropocene è molto globale, il westocene è sempre incarnato nei corpi e nei luoghi, che poi queste due cose si mischiano, no? E poi diciamoci che sono napoletano, fondamentalmente sono tanti anni che ho lavorato sui rifiuti in Campania, a Napoli, non so se i nostri ascoltatori e ascoltatrici si ricordano, ma a Napoli
purtroppo sì, se ricordano, abbiamo avuto modo di parlarne parecchio lui. Tutta la vicenda di Acerra, di Pianura, insomma, figurarsi, ecco.
Esatto. E quindi io ci sono stato dentro, ho cominciato, io appunto nasco storico, tra l'altro nasco storico dell'Ottocento, figuriamo.
Ma già nell'Ottocento a Napoli c'erano problemi di questo tipo, racconti, giusto?
Hai ragione, esatto. E comunque, insomma, poi mi sono ritrovato un po' dentro la crisi dei rifiuti. Per me questo libro è una chiave inglese, no? È il contributo a un movimento complessivo per la giustizia ambientale, la giustizia sociale, una chiave inglese che serve a smantellare, a disassemblare, a sabotare le narrative tossiche che coprono tutto questo. Quindi sì, questo era un po' il motivo per cui ho parlato di questo scene.
Senti, a proposito della necessità di passare, diciamo, dall'universale, che spesso appunto è un po' troppo lontano, al particolare, tu citi una serie di casi specifici, Napoli ovviamente perché sei nato lì, lì risiedevi ai noi tanti anni fa, ma anche luoghi, altri luoghi molto diversi fra di loro, dalla Louisiana, mi pare,
certo,
che è comunque uno degli stati più poveri, che fa parte però di uno degli stati più ricchi e potenti del mondo, fino al Brasile. Quindi che cos'è che mette insieme queste diverse realtà che analizzi, che apparentemente, insomma, sembrano appartenere a mondi completamente diversi fra loro, invece a scavare neanche troppo in profondità si rintracciano una serie di somiglianze davvero incredibili.
Sì, io credo che la questione sia, come dire, provare, per me l'importante è provare a spiegare che il westocene, quindi quest'era degli scarti, non è l'era dei rifiuti nel senso, diciamo, oggettificato, no? Reificato si direbbe del termine, no? Cioè il Pleistocene non è un termine accademico un po' difficile per dire signora mia quanto è sporca oggi Roma o Napoli o New Orleans, non ha importanza. No, non perché non sia meglio vivere in una città un po' meno sporca,
non perché
.
Non si debba fare tutto il possibile,
no, sì, no, non mi fraintendete, non volevo dire questo, se l'ho detto mi ritraggo. Quello che volevo dire è che però a me mi interessa passare dalla reificazione del problema, dalla cosa, dal problema cosa, alle relazioni che creano il problema. Perciò waste funzionava, perché in inglese io posso dire wasting relationship, che sarebbero relazioni di scarto, relazioni socio-ecologiche di scarto, perché il Pleistocene non è tanto, non riguarda tanto il rifiuto in quanto tale, ma la produzione dello scarto, che è uno scarto umano e non umano. In altri termini, il capitalismo quello che fa è che ha bisogno di una discarica sociale ed ecologica. Il benessere di qualcuno, di qualcuna, lo deve pagare qualcun altro, e questo qualcun altro deve pagare il benessere attraverso un processo che si dice di alterizzazione, no? Ma però un po' strana, ma se ci pensi funziona bene, no? Perché l'alterizzazione è proprio dire l'altro,
quello non è umano come me,
bravo, esatto, e questa alterizzazione è la base poi delle relazioni di scarto, no? E secondo me, perché è importante interrogarci sulle relazioni di scarto, perché molto spesso anche di fronte alla crisi ecologica, che io chiamo crisi socio-ecologica, e secondo me è importante, perché non è solo una crisi ecologica ma una crisi socio-ecologica, di fronte alla crisi socio-ecologica spesso si dice siamo in emergenza, dobbiamo dare delle risposte concrete alle domande. Ancora una volta, non mi fraintendete, se dobbiamo dare delle risposte concrete alle domande, però vogliamo anche chiederci quali domande ci stiamo facendo, che non vorrei che nella fretta di dare la risposta rispondiamo alla domanda sbagliata o alla domanda fatta da qualcuno che non vogliamo rispondere. Cioè, se il tema è solo le emissioni di CO2, guardate che possiamo anche finire a fare l'atomica, l'energia nucleare, scusatemi, o finire a fare la geoingegneria, no? Il governo con i satelliti, con la fertilizzazione dell'oceano, del clima globale, perché la domanda è sbagliata. Quindi l'urgenza va bene, figuriamoci, però nell'urgenza non voglio rinunciare a chiedermi che domanda facciamo, e magari anche chi la fa la domanda, che io vorrei ascoltare le domande delle popolazioni indigene, dei subalterni, degli operai e delle operaie, di chi insomma ha pagato fino adesso il prezzo di tutto questo. Quindi quello che c'hanno insieme, quello che c'hanno in comune New Orleans, si chiama il corridoio del cancro, si chiama il corridoio del cancro in Louisiana, tra Baton Rouge,
che però ha un nome ufficiale che è molto diverso.
Certo, perché il potere delle narrative non è una stupidaggine. A volte ci pensiamo, vabbè, ma il potere, pensate quando a un certo punto gli inceneritori li abbiamo chiamati termovalorizzatori, no? Cioè pensate a che significa, diciamo, le narrative tossiche su questo, la narrativa da cui sto rubando a Wu Ming, quindi se mi sente, l'ha detto Wu Ming prima di me, le narrazioni tossiche servono a questo, cioè servono sostanzialmente a invisibilizzare, naturalizzare una serie di ingiustizie che invece non le vediamo più come ingiustizie. Quindi quello che hanno in comune sono delle relazioni socio, delle relazioni di scarto, queste wasting relationship, che sono le stesse. Il sistema estrattivista che in Brasile decide che un intero bacino idrico possa morire al servizio dell'estrazione, il Rio Doce che muore per una...
Quello che a un certo punto, ricordiamo, insomma, la diga crolla e questo fiume, diciamo, fa un sacco di morti di quelli che abbiamo là sotto, ma poi soprattutto è una catastrofe ecologica quasi senza precedenti.
Esatto, grazie, sì, perché è una diga che conteneva rifiuti minerari, quindi proprio uccide il fiume, no? Il fiume è ecologicamente morto. E quindi il sistema estrattivo Louisiana, perché è interessante, perché tu là c'hai la sovrapposizione dell'economia e del sistema, diciamo, schiavista o schiavistico, sai come si dice in italiano, schiavista delle piantagioni.
Penso tutti e due i modi. Io direi schiavistico, però vedi? Poi adesso chiediamo all'Accademia della Crusca.
Esatto, e ogni tanto si aprono abissi di ignoranza.
Già interpellammo una volta per chiedere se c'era una traduzione italiana di governance e ci risposero no. Usate governance e basta, per cui vedremo anche su questo.
Bene, questo sistema, diciamo, schiavista è il sistema delle piantagioni, no, della Louisiana, che poi si sovrappone a un altro sistema, che è il sistema della monocultura petrolchimica, qui sono tutti petrolchimici, che si sovrappongono poi geograficamente alla mappa delle piantagioni e rispondono alla stessa logica: i neri pagano il prezzo del benessere dei bianchi, Cancer Alley è un posto a prevalenza afroamericana dove ci si ammala di cancro, certo il nome non è per indicare la Costa Azzurra. E la questione è molto semplice, la questione è che sostanzialmente c'è un processo di alterizzazione, come ho detto prima, per cui non è l'umano che sconvolge i cicli eccetera, cioè, ma lì c'è un sistema per esempio di estrazione nel Rio Doce in Brasile di petrolchimico, diciamo, di un certo modello di produzione di energia, di consumo di energia, ma anche di privatizzazione dei profitti e socializzazione delle perdite. Le corporation del petrolio si fanno i soldi e gli afroamericani si ammalano di cancro. Quindi questo penso che ci abbiano in comune queste storie. La logica è che per liberare, che la crisi socio-ecologica non è un problema da risolvere, ma una lotta di liberazione contro il capitalismo per una società che io credo debba essere ecosocialista, comunque una società diversa, più giusta. Non servono dei piccoli accorgimenti tecnologici. Poi capiamoci, se si riesce a far ammalare meno gente di cancro con un accorgimento tecnologico, facciamolo, ma da quello che ho capito è difficile. Lì la questione è se si riesce a sovvertire un certo modello e se si riesce invece a ridisegnare le relazioni socio-ecologiche. Per fare questo bisogna fare la domanda giusta e non solo la risposta giusta.
Ecco, a proposito della sovversione del modello, io sono rimasto molto colpito quando a un certo punto tu nel libro parli di varie distopie cinematografiche, alcune notissime, insomma, per cui la nostra generazione ricordi Mad Max, il primo, quello con Mel Gibson e Tina Turner, non quelli successivi. E mi sono trovato molto d'accordo quando dici che tutte queste distopie, ucronie, chiamiamole come ci pare, hanno tutte un dato similare, cioè si parla di una catastrofe, un apocalisse che a un certo punto arriva e la Terra si ritrova in un medievo prossimo venturo, diceva qualcuno, in cui tutti sono contro tutti, la devastazione è totale. E tu invece fai notare che in realtà, diciamo, nel mondo reale, quando accadono piccole apocalisse, e probabilmente anche in futuro se dovesse accadere una grande apocalisse, non ci troveremmo di fronte a questo scenario, ma ci troveremmo, diciamo, in maniera molto rapida a uno scenario che è esattamente identico a quello nostro, cioè una parte di mondo che comunque in un modo o nell'altro riesce a sopravvivere e a barricarsi, forse ancora più di prima, e un'altra parte che sta fuori. Citavi ovviamente la piccola apocalisse che è ancora in corso, ovvero sia quella del Covid, che in qualche modo è perfettamente dentro questo modello, no? È un male, è una devastazione che colpisce tutto il genere umano, però poi la risposta non fa altro che perpetuare un modello che è sempre lo stesso, giusto?
Sì, 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 io credo che appunto, credo quello che dici tu, cioè che effettivamente c'è la grande tentazione, quella della comunità chiusa. In inglese c'è questa espressione che è gated communities, no? Le comunità, che poi non è mica una metafora, sono, io non so,
quando che poi in fondo è l'Olgiata qua a Roma Nord,
io non sono piccolo, ecco. Non sono abbastanza informato, perché beh, è proprio gated nel senso anche proprio brasiliano,
sì, recintata.
Ecco, sì, infatti io sono rimasto molto impressionato in alcuni paesi appunto del sud globale, dove tu c'hai anche le guardie armate, per esempio, no, che proteggono. Quindi la comunità chiusa, come si dice, appunto recintata, è proprio, non è una metafora, è proprio così, molto molto concreta. E quello che sta succedendo oggi è esattamente questo, c'è l'ipotesi che ti salvi da solo, come? Con questa immunizzazione dei ricchi, che è l'immunizzazione dei vaccini, ma anche l'immunizzazione del filo spinato tra Bielorussia e la Polonia, dove nella ricca e opulenta, come si direbbe, Europa muore un bambino di freddo, cioè, e tra l'altro non mi pare che ci siano state le barricate per strada, devo dire, no. Questa è una cosa che mi rattrista molto, e quindi appunto, oppure il Mediterraneo, cioè. Uno dei miei studenti al corso che sto insegnando adesso in Italia, quando gli ho chiesto come chiameresti la nuova era, ci siamo messi a giocare sostanzialmente, come a inventare nomi per l'antropocene, e lui l'ha chiamato il rifugiocene o il migriciocene, e lui diceva perché il Mediterraneo aveva una stratigrafia di morti. che uscirà fuori. È terribile, no? Però è proprio così vero. E secondo me, esattamente come dici tu, la questione è che l'Apocalisse prossima ventura, innanzitutto c'è una cosa che non sopporto, questa proiezione nel futuro, no? Questa Apocalisse che verrà per i nostri figli o nipoti. L'Apocalisse, cioè, chiedi a un contadino, a una contadina filippina, se l'Apocalisse viene nel futuro, se è sopravvissuto all'uragano Yolanda. Chiedi a un indigeno delle First Nations canadese se l'Apocalisse verrà nel futuro, non è venuta 500 anni fa. E quindi credo che innanzitutto questa idea ci rassicura molto, no? Questa idea dell'Apocalisse è un'incapacità, anche la definizione standard, mainstream, di sostenibilità fa un po' sorridere, no? Lasciare ai nostri figli e nipoti lo stesso numero di risorse che abbiamo potuto usare noi, e io penso sempre, ma non sarebbe meglio invece di no? Cioè, in che senso? Nel senso che forse un texano che consuma come un ossesso magari lascia ai suoi figli e nipoti un po' meno risorse di quello che è stato lui, perché bisogna darne un po' più a un mozambicano, un angolese o quello che vi pare. Insomma, adesso non vorrei sbagliare gli esempi, ma insomma spero che si coglie il senso. Sono sbagliati gli esempi, abbiate pazienza. E quindi sì, credo che questa è la, da una parte c'è questo, io faccio l'esempio l'ho fatto spesso, per la verità, lo faccio anche nel libro, l'esempio del Titanic, no? Perché una delle grandi metafore della crisi ecologica, senza il socio, è che siamo tutti sulla stessa barca. Ora, intendiamoci, il pianeta è quello, io lo capisco, non è che sono stupido, capisco il pianeta, però diciamo, mentre arriveremo a tutti nella stessa barca, quello che succede è il Titanic affonda, si scontra tra l'altro con un iceberg, metafora non poteva funzionare meglio. E la verità è che quelli della prima classe si salva il 75%, quelli della terza muore il 75%, e nel frattempo,
questo nel Titanic reale,
nel Titanic reale muore, e la prima, seconda e terza classe è letterale, no? Io quando parlo del Titanic dico che mi serve molto sta metafora, perché mi dice, mi posso veramente dire, la classe conta, no? Soltanto in quel caso non è la classe in cui viaggi su un transatlantico, ma è la classe sociale. E quindi secondo me quello che succede nel salvataggio sembrerebbe, io mi sono letto le carte del processo del Titanic, ognuno ha le sue ossessioni, ok? Quindi lo so,
però è suggestivo leggersi tutte le carte del processo del Titanic.
No, ma non è vero, ho detto una bugia, come fanno sempre, ne ho letta qualcuna.
Siete tu e Cameron.
Siamo io e Cameron, esatto, però lui ha avuto più successo secondo me. Io comunque spero che poi mi scriva, come si dice, Leonardo DiCaprio, e proponga il film sul mio libro, non si può mai sapere. Ma nel frattempo ho letto qualche carta, e lì pare che mentre si stavano organizzando per fare questo salvataggio del cavolo senza le scialuppe, eccetera, in realtà ci sono stati degli spari, e sembrerebbe che gli spari siano degli ufficiali che tengono a bada la terza classe che vuole salire su in coperta. Quello che succede è che più c'è la crisi socio-ecologica e più ci saranno spari degli ufficiali che tengono a bada la terza classe che prova a salire in coperta. Però io nel libro dico che questo è vero, e questo sta succedendo e succederà sempre di più, quindi la comunità chiusa, recintata, eccetera. Però c'è anche la storia che racconta Rebecca Solnit, questa scrittrice americana, che ha scritto un libro molto bello, non so se è tradotto in italiano, forse sì, non saprei dirvi. In inglese si chiama Un paradiso costruito sull'inferno, è Paradise Built on Hell, una cosa del genere, e racconta una serie di storie proprio lei, di grandi e piccole apocalisse, tipo, che ne so, l'incendio e terremoto di San Francisco di prima del Novecento, capito, queste cose qui, in cui lei spiega che poi quando succedono queste cose, in realtà spesso la gente si aiuta. E se voi pensate anche all'emergenza della pandemia, da una parte c'hai gli influencer o i VIP che ti dicono restate a casa, vi prego, gli appelli accorati, facendo queste cose in genere da saloni pazzeschi, io ne ho visto uno che c'aveva il pianoforte a coda sullo sfondo, e chiaramente con il salario tutti i mesi o il reddito, quello che sia, tutti i mesi restate a casa, senza considerare che per alcune persone, soprattutto donne, non è che proprio la casa sia il luogo più sicuro del mondo, cioè proprio, voglio dire, follie. Però a parte questo c'era invece le brigate della solidarietà, c'erano tante compagne e compagni che si sono organizzate, penso anche a Roma, certo. A Milano, a Napoli c'era il paniero solidale, si chiama paniero, in italiano sarebbe il cesto che butti giù dal balcone, da
col filo,
col
sì.
filo, chissà come si dirà in italiano, comunque insomma, eccetera. E questa è anche una cosa importante, perché le narrative tossiche vogliono pure cancellare questo, no? Ti vogliono anche eliminare il fatto che un altro mondo non solo è possibile, ma c'è già. È fondamentale dire che non è vero, che non c'è. Mentre invece un lavoro che ho fatto in quel libro era anche questo, cioè dire guardate, questo mondo c'è già. Infatti spesso mi dicono qual è la tua soluzione per questo genere, io dico sempre, ma io invece di averci la soluzione, non so perché un tizio che lavora a Stoccolma dovrebbe avere la soluzione, chissà perché, forse perché c'è un dottorato. La mia soluzione è starmi un po' zitto e invece di parlare sempre stare a vedere cosa fanno le compagne e compagni nei quartieri popolari, cosa si organizza a Tuzla, in Bosnia Erzegovina, di fronte allo smantellamento di una fabbrica chimica, che cosa si fa in una...
un'altra catastrofe ecologica completamente dimenticata, quella.
Sì.
Peraltro a due passi da casa nostra.
Esatto.
Non c'è da andare troppo lontano. Senti Marco, noi siamo giunti quasi alla fine del nostro tempo, però prima di chiudere, sempre rimanendo diciamo sul locale, abbiamo detto dei vari esempi che fai, però uno ti è particolarmente caro, è la città in cui sei nato. Tu dici che Napoli, al di là dei campanilismi eccetera, che ci possono sempre essere, però è un modello e un esempio specifico e incredibile per quanto riguarda l'Occidente. E perché è questo? Nel senso che Napoli è una città speciale sotto diversi punti di vista, è cosa nota a tutti, però questa sua diciamo specificità e anche questa esemplarità da dove nasce? C'è un passaggio che è davvero toccante quando tu racconti il tragitto da casa tua a Pianura, che sono, non so, quant'è, 10 minuti, un quarto d'ora di macchina, e dice però sono un quarto di macchina, mondi proprio completamente differenti, ecco. Che cosa ti ha spinto a questo tipo di valutazione?
Sì, beh, hai detto una cosa vera, perché è chiaro che io sono di Napoli, lo so che l'accento penserete che sono di Mestre, ma insomma invece sono di Napoli, e in effetti sai, tu vivi, nasci in un posto e quindi è chiaro che sei legata a quel posto. Tra l'altro come ricercatore sono un ricercatore diciamo strano, nel senso che mischio sempre la politica, la vita personale, no? Si diceva qualche tempo fa che il personale è politica, io dico che il personale è pure scientifico, c'ha a che fare col lavoro e con le cose che fai, quindi non voglio diciamo esagerare come si dice su Napoli metafora. Ovviamente Napoli è una metafora soprattutto per me che ci sono nato, però ecco. Cosa succede? Succede che Napoli diventa una metafora, nel senso che per esempio da metà 800 a un certo punto una serie di viaggiatori, di gente che ci arriva, dice che Napoli per esempio non è un luogo europeo, e questa cosa non so se ci avete presente, sarebbe Le Figaro di qualche giorno fa, no? Che Napoli credo sia un'offesa, se ho capito bene, si dice che è una città del terzo mondo, a parte che sto terzo mondo non lo usa più nessuno, forse solo
sì,
Le Figaro.
In via di sviluppo.
In via di sviluppo.
Una via lunga.
Esatto, una via lunga, sì. Chissà poi come si devono sviluppare sti poveretti. E dunque, quindi appunto c'è questo viaggiatore intellettuale italiano che dice, cammino per Napoli, mi sembra di stare Alessandria d'Egitto, che credo sia un'offesa, secondo lui, perché la città è sporca, eccetera. E poi secondo me Napoli è una metafora per questa sua ambigua appartenenza all'Occidente, no? Non, che è sempre sospesa tra un Occidente e qualcosa che non è Occidente. E non è un caso che poi io nel libro di che cosa parlo? Parlo appunto di queste epifanie, io le chiamo, che sono queste manifestazioni molto evidenti delle relazioni di scarto di cui abbiamo parlato prima. La potenza delle relazioni di scarto è che sono nascoste, se noi le vedessimo tutti i giorni, perché è diverso vedere il rifiuto, vedere anche il fumo nell'aria, no, eccetera, che comunque sono entrambe cose brutte, non penso di essere stato chiaro, però poi vedere le relazioni che producono quei rifiuti, quel fumo nell'aria, producendo quelle cose in realtà producono comunità umane, che sono comunità di scarto, non sono solo l'oggetto, ma quella è una cosa un po' più, secondo me, più difficile da vedere. E quindi secondo me Napoli ha avuto queste, come dovunque, no? Io parlo di queste epifanie in cui queste reazioni si vedono, parlo di un'epidemia di colera, forse la più importante, quella di fine 800, nel 1884 c'è una grossa epidemia di colera a Napoli, poi parlo di una epidemia di colera meno, come dire, drammatica,
però mediaticamente dirompente, che è stata quella del 73.
io ero già anche vivevo, esistevo.
Eri bambino piccolo.
Ero bambino piccolo, sì, sì, ero piccolo, molto piccolo.
Però te la ricordi?
Mi ricordo poco, mi ricordo tre cose che racconto nel libro, sempre a proposito di non essere un ricercatore troppo, forse, diciamo. Di non saper fare bene il mio lavoro, quindi racconto dei fatti miei, racconto niente di mio padre che per esempio era ossessionato, era molto spaventato, ci faceva mangiare tonnellate di limoni perché sì. Almeno a Napoli, chissà, magari una, anzi sicuramente sarà una sciocchezza, ci aveva vaccinato e comunque a scanso di equivoci, ma comunque ci faceva anche mangiare un sacco di limoni pensando che fosse una cosa, e poi mi ha trasmesso questa paura, questa, penso che non si chiami paura ma si chiama fobia per qualsiasi tipo di cibo da strada, cioè,
e per il pesce crudo, cioè anche
stai scherzando, io
miei genitori pure non, ah, neanche non se ne parlano assolutamente, no, beh, ma sono shock adesso, insomma, non possiamo parlarne così anche in maniera leggera, ma sono stati shock sì. Terribili, come questo sarà per le generazioni future, per carità, però
sì, io non mangio, non posso, infatti in genere mi invento scuse perché sai mi vergogno un po' di confessare tutte le mie piccole ossessioni, cioè, quindi in questi casi cerco di svicolare con qualche scusa. Queste, e poi parlo della crisi dei rifiuti, quella crisi dei rifiuti fine anni 90 ma poi soprattutto 2000, e la crisi dei rifiuti, tu l'hai detto prima, anche voi qui in radio ve ne siete occupati, Pianura è stato uno degli epicentri, quartiere sottoproletario, prima rurale ma poi diventa un grande quartierone, diciamo sottoproletario, soprattutto dopo il terremoto, diventando un quartiere con un sacco di abitanti, con tante costruzioni abusive senza servizi, è il quartiere della più grande discarica della Campania per moltissimi decenni, nato negli anni 50, è il quartiere della puzza, dove chi viene da Pianura puzza e dove il quartiere è pieno di puzza, è vero, era forse pieno di puzza, non so, e quindi questo viaggio che tu raccontavi di me ragazzino, bambino, verso Pianura effettivamente era uscire da un mondo e entrare in un altro, perché la questione è ancora una volta una delle regole del Westocene, non chiederti che fine fanno i rifiuti del tuo benessere, i resti del tuo benessere, no, non vai a vedere dove vanno a finire. Ed è il tipico processo di alterizzazione. Quindi io di Napoli racconto queste cose e credo che Napoli però abbia anche significato, questo ne sono convinto, qualcosa nella parte positiva, che questo è anche un libro che ha una parte positiva, se no sembra certo, che ho raccontato solo di apocalissi ed epidemie, anche una parte positiva perché c'è tutta questa parte che io parlo del commoning è una parola inglese un po', forse sarà un vezzo che non so l'italiano, ma è anche effettivamente difficile da tradurre perché noi tutti sappiamo che sono i commons, sono i beni comuni, e cioè, penso ormai è entrato molto nel linguaggio nostro, no? Però quello che dice per esempio Massimo De Angelis, che è uno studioso di commons, quello che hanno detto anche Negri Art, è che il commons, però la cosa, in realtà funziona nella misura in cui ci sono delle relazioni socio-ecologiche che questa cosa la creano. E questa cosa secondo me è interessante perché ci permette di uscire un po' dall'idea anche difendiamo i beni comuni, non che non li dobbiamo difendere, ma è anche l'idea che li possiamo creare, cioè non ci sono dei rimasugli, diremmo, dei reperti archeologici di commons del bel tempo che fu, ma noi oggi possiamo creare.
Non è una logica esclusivamente resistenziale, ecco.
Esatto, esatto. E quindi parlo del commoning, che secondo me a Napoli è successo questo, cioè si è passato dalle reazioni di scarto che producono profitti per pochi attraverso l'alterizzazione e l'estrazione di valore, si è passato al commoning, quindi a questa pratica dei del comune, del fare comunità, che fa? Produce comunità attraverso invece proprio la cura, il rapporto di cura e la condivisione, che sono proprio l'opposto, diciamo, delle reazioni di rifiuti a Napoli. Queste cose sono successe, ci sono state tantissime esperienze strane, per cui appunto dalla mobilitazione per la discarica si è passato poi esperienze al contrario, di condivisione, di cura, a volte anche completamente slegate, ma io, a parte Napoli, io nel libro per esempio cito Can San Juan, una comunità operaia vicino Barcellona, dove lottano contro un cementificio che inquina moltissimo e falliscono. Il cementificio sta là, però lì mi chiedo, ma falliscono davvero? Cioè quella è una comunità che ha oggi un cinema, un teatro popolare, un festival di poesia, e c'hanno la squadra di calcio popolare che ha detto, si può dire vaffanculo, che ha detto vaffanculo all'impresa che gli voleva finanziare, dare sai la divisa bella eccetera, cioè ha detto no, siamo liberi. Allora è chiaro che sarebbe bene chiuderlo sto cementificio, però dico la lotta del commoning produce comunità che non sono più comunità di scarto, addirittura al di là di quello che potrebbe significare una logica, se volete, molto neoliberale, una cosa che fallisce, una cosa che ha successo, perché il commoning scassa, precisamente rompe proprio questa logica neoliberale del successo e del fallimento. Walter, il catadores, il raccoglitore di rifiuti informale del Brasile, Walter muore alla fine della storia che racconto nel libro. Lui muore di cancro, si ammala di una malattia polmonare che ovviamente è legata al lavoro che fa, e lui dice: io sono fiero di aver rappresentato nella mia vita 2500 raccoglitori brasiliani, compagni, la lotta è dura ma alla fine vinciamo. Cioè, è chiaro che io non vorrei che Walter morisse di cancro, però dico anche che non mi rassegno all'idea che il capitale che entra nei polmoni di Walter abbia vinto fino in fondo, perché Walter non è un rifiuto, e io credo che questa poi sia la vittoria. Poi io aspetto sempre che lo abbattiamo il capitalismo, ma nel frattempo mi accontento delle cose che riesco a vedere.
Sì, anche perché poi insomma c'è anche questo problema di riuscire a uscire dalla dimensione parareligiosa per cui uno si prepara un sol dell'avvenire che è sempre più lontano, e nel frattempo però resti così e non c'è nulla da fare, anzi se fai qualcosina in realtà magari stai imbellettando e fai pure peggio. Ecco, non è questa l'idea. Va bene, Marco, io ti ringrazio moltissimo. Ricordo il titolo completo del libro, che è L'era degli scarti, cronache dal Westocene e la discarica globale, che in Italia è edito da Einaudi. C'è anche la versione in lingua originale della
Cambridge
Press, International Press, credo, se non vado errato. E ti disturberemo ancora in futuro. Tu hai in serbo qualcos'altro dopo questa fatica editoriale?
Senti, allora, innanzitutto grazie.
Concludiamo, diciamo, anche con il to be continued.
Sì. Grazie tantissimo. Mi ha fatto tanto piacere fare due chiacchiere con te e con tutte e tutti voi. Sì, guarda, l'anno prossimo, tra qualche mese, esce un libro che ho scritto con Wilco Graf von Andenberg e Roberta Biasilo, che si chiama La natura del duce, una storia ambientale del fascismo. Non mi fraintendete, spero che si è capito, non è esattamente proprio quello che si dice una celebrazione, al contrario, no? Tra i vari miti del fascismo, il treno in orario e non so, e le porte aperte, c'era pure però hanno fatto i parchi nazionali, ecco, diciamo,
smontare è stato un grande, anche lì un grande avvenimento mediatico.
Esatto. E quindi un po' di, diciamo, sputtanare, sì, non so il termine scientifico precedente, ecco, di riflessione su queste stupidaggini che abbiamo fatto, e abbiamo fatto questo libro che è appunto una storia ambientale del fascismo, che uscirà sempre per Einaudi tra qualche mese, e questo. E poi vorrei scrivere per il 2023, ma chissà se ci riesco, è una storia a cui tengo moltissimo, vorrei scrivere una storia del Vajont. Possibilmente il titolo
che è fra le varie, diciamo, fra i vari, non l'abbiamo citato adesso nella nostra chiacchierata, ma è fra i vari esempi che citi nel libro, fra l'altro una parte bellissima sui cimiteri. Vabbè, potevamo stare qui ore e ore, purtroppo. No, i tempi radiofonici sono quello che sono.
E poi c'è un rischio con me che invece magari ci sto ore e ore. No, e quindi vorrei scrivere questa storia del Vajont, spero di riuscirci, è una storia molto importante. Il titolo che mi piacerebbe dargli, ma non so se ci riesca, sto libro, è una cosa tipo Guardando le cose come una comunista, perché vorrei raccontare la storia del Vajont vista da Tina Merlin, che è una donna, una giornalista, però non ci dimentichiamo che era una comunista.
Eh sì. E fu molto attaccata da Indro Montanelli per le sue cronache sul Vajont, ricordiamolo.
Quindi una medaglia.
Esatto, sì, che diceva che era una terrorista che andava lì a dire che sarebbe successo il disastro, invece vabbè, ecco, non ha dato soltanto in Etiopia, ecco, anche in Italia, proprio a piene mani. Marco, grazie mille e ci risentiamo presto a questo punto.
Grazie mille a voi e a te.